Allora, buongiorno. Ricapitolo le questioni logistiche così ci capiamo al di là delle interferenze della segreteria. Dunque, allora, giovedì 2-4, quindi 14-16, dovrebbe essere qui. Dovrebbe. Martedì prossimo, 11-13, San Domenico. Dalle 12 alle 13 dovrebbe esserci un intervento dell'ospedale di Narni specifico per le fanciulle, perché i maschietti possono sciamare e andare a giocare anche a biliardo o quello che gli pare, se non erro. Dopodiché invece lunedì 18 facciamo un riepilogo in full immersion, lavoratori, whatever, dalle 9 all'1, però non so dove, per cui o qui o a San Domenico o da qualche altra parte, se viene anche più divertente, non lo so. In piazza, se fosse una bella giornata, potremmo anche pensarci. E con questo dovremmo aver finito. Se ritenete, una volta che vi siete dotati di tutti i libri del caso, avete anche cominciato a leggerli, che c'è questa cosa, il libro si legge, metterlo da una parte e guardarlo non è sufficiente, e dovessero esserci dubbi, problemi, eccetera, possiamo vedere di infilare un paio d'ore di recupero ulteriore da qualche parte a maggio, che per me tanto non è un problema, magari ci mettiamo d'accordo con calma. Domande sulla... Lo scritto sarà a fine maggio, ma non ho ancora definito le date. Devo vedere un attimo con i vari convegni come sono combinato, ma insomma, tendenzialmente dovrebbe essere 7-10 giorni prima del primo appello. Grosso modo, non c'è tempo di metabolizzare la questione. Credo che lo faremo qui, se Dio vuole. Non mi sembra che siamo sta folla, per cui dovrebbe essere al massimo un paio d'appelli. Vi ricordo, tanto per cronaca, che lo scritto consta di 18 domande. Non so se sono tutte la risposta multipla o anche vero o falso, vedo un attimo i miei archivi, comunque insomma, ad ogni modo quello permette di raggiungere una votazione massima di 27. Quelli che prendono fra 18 e 27 possono registrare o integrare con un orale per tutto l'anno accademico, quindi non è che dovete venire il giorno dopo a registrare, il voto vale. Quelli che prendono 16 o 17 possono sostenere l'orale in un momento qualunque dell'anno accademico, oppure rifare il secondo scritto che dovremmo fare i primi di settembre. Quelli che prendono da 15 in giù vengono direttamente al secondo scritto ai primi di settembre. Chiaro? Okay. E risulta... Io faccio lo scritto, siete voi che fate tutto, voglio dire, non posso farci nulla, come si dice. Quelli che dicevo... Poi, chi volesse riprovare lo scritto a settembre, può riprovare lo scritto a settembre, e tiene il voto che gli è venuto meglio. Io dico sì, non so che devo fare, e basta, mi pare che non ci dovrebbero essere ulteriori cose. Per lo scritto poi vi darò delle raccomandazioni strada facendo sullo scritto stesso, insomma niente di particolarmente impegnativo, direi. Domande su quello che abbiamo detto nelle scorse lezioni, dubbi, qualcuno che ha letto qualcosa che non ha capito? Ci possiamo provare. Ah, vi ricordo che ci sono dei vostri colleghi che dovrebbero ancora portarci qualche tipo di elaborazione slide, se non sbaglio, o cose di questo genere. Mi pare che sbaglio. Vabbè, allora vedo che posso fare per la questione. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare molto, molto stringatamente del NEP, del nuovo paradigma dell'NPA, anzi, del nuovo paradigma ecologico, e oggi continuiamo a trattarlo un attimo, anche perché ci sono una serie di applicazioni piuttosto interessanti che lo riguardano. Chi fosse dotato del manuale potrebbe opportunamente portarsi alle pagine 74 et alia, dove ci sono una serie di interessanti ragionamenti che derivano appunto da questa prospettiva. Abbiamo detto che il NEP in pratica è una prospettiva, non è tanto una teoria né una serie di prescrizioni, leggi, ipotesi, eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente nelle parole degli stessi autori serve, ed è servito anche in effetti, a rimettere il problema dell'ambiente al centro e a farcelo guardare con occhi lievemente differenti. pur non avendo, appunto, dicevamo, una serie di indicazioni specifiche, quindi essendo non particolarmente moderno da questo punto di vista, come abbiamo detto più volte, ha portato ad una serie di stimoli che hanno originato due o tre indirizzi di ricerca più concreti e più e parecchio interessanti, che hanno a che fare fondamentalmente con un'estensione del concetto di ecologia. Perché se ci fate caso, come abbiamo detto anche con Noranco, l'ecologia dell'azione, l'idea di ecologia è un'idea non limitata al discorso tecnico, diciamo, non al discorso scientifico, ma è un'idea che serve a, in qualche misura, farci prendere in considerazione il fatto che necessita un approccio inclusivo, il famoso approccio et di cui abbiamo parlato. Perché l'idea generale qual è, come abbiamo detto? Che l'ecologia è una scienza, comunque un tipo di atteggiamento mentale, per il quale si considerano le correlazioni tra coloro che abitano un ambiente e l'ambiente stesso. Ripeto, da un punto di vista di buonsenso non sembrerebbe una cosa particolarmente geniale. Il problema è che il nostro modo di pensare invece ci ha portato a evitare questo tipo di approccio, a prenderlo in modo diverso. Abbiamo detto, dopo Cartesio, la questione della res extensa ha trasformato l'ambiente non in una parte integrante del nostro vivere, ma in una specie di sfondo, una specie di quinta sulla quale noi ci muoviamo, prendendo quello che ci serve, cambiando quello che ci pare, senza nessun tipo di vincolo. Ed è questo il problema, invece. Il problema è che questi approcci, e comunque l'idea centrale di ecologia, mettono in luce cosa? Il fatto che i nostri rapporti con l'ambiente vanno considerati in un'ottica esattamente contraddittoriale, ovvero sia, sono allo stesso tempo vincoli e sostegni. Non possiamo prescindere da una parte a favore dell'altra. Nel momento in cui decidiamo di attingere a certe risorse, quelle risorse sono effettivamente una risorsa, un sostegno per il nostro agire, ma ne costituiscono un vincolo, perché sono limitate. Posso sfruttare gli idrocarburi quanto voglio, però questi idrocarburi a un certo punto finiscono, che è quello che sta succedendo adesso. Nell'ottica precedente questo discorso abbiamo visto non c'era, no? Abbiamo visto che l'economia non contempla il fatto che le risorse delle materie prime siano esauribili, le tratta come infinite, e l'approccio generale della nostra cultura si muove su questo tipo di grandi linee. L'ecologia fa presente che non è vero. L'ecologia fa presente che in un equilibrio complesso, quale quello di un qualunque ecosistema, se si rinuncia a dei pregiudizi particolarmente fondati e, diciamo, strutturati come i nostri, ci si accorge che tutti i membri e i componenti di questo sistema, inclusi quelli non vivi, quindi anche i materiali, i minerali, eccetera, cioè i componenti chimici, eccetera, sono fondamentali per l'equilibrio del sistema stesso. Quindi, per certi versi, come vedete, l'approccio ecologico è un approccio che va oltre la modernità, perché la modernità, come avete letto, leggerete nel manuale, come abbiamo detto più volte, ha un tipo di approccio che invece è illimitato. Lo continuiamo a vedere costantemente in tutti i nostri giornali, in tutte le storie, in tutto quello che vi raccontano in televisione: la crescita è infinita, la progressione ad ameliorandum è sempre infinita pure lei, anche se ormai è dimostrato che questo non funziona. Ci sono tutta una serie di valori e di idee nella modernità che non riconoscono l'idea di limite. L'ecologia invece mette al centro l'idea di limite e la dimostra evidentemente anche nello studio delle popolazioni non umane, perché quelle umane non rispondono a questo discorso. Cioè, se voi prendete uno studio qualunque di animali, vegetali o quello che è su un territorio dato, vi renderete conto che ci sono una serie di meccanismi che fanno sì che la popolazione si adegui al territorio. Cioè, se non ci sono risorse, non cresce. Se ci sono molte più risorse di quanto si prevede o era prevedibile in un certo momento, la popolazione aumenta. Se diminuiscono le risorse, diminuisce anche la popolazione. Non c'è modo di rimanere alla faccia di quello che accade. Mentre noi, invece, come abbiamo detto, stiamo bellamente ignorando questo discorso e causando danni. Abbiamo visto l'impronta ecologica, vi ricordo che è un modo per valutare quanto questi danni siano significativi e chi li paghi, soprattutto perché c'è anche questo discorso. Per cui, una volta che si prende in conto questo discorso dell'ecologia, la questione diventa estremamente complicata, anche perché i sociologi, soprattutto quelli che parlano di ecosistemica, come appunto vedete a pagina 75, sono quelli che cominciano a mettere, a inserire in questo conto non solo le variabili fisiologiche, fisiche, materiali, ambientali, ma anche quelle culturali, come vi ho detto ripetutamente. Nel senso che cominciano a discorrere di ecosistema umano, il quale ecosistema umano non è semplicemente fondato sulle relazioni, diciamo appunto, valutabili scientificamente, ma è anche centrato su quelli che sono i comportamenti, quelli che sono i costumi, quelle che sono le abitudini e le usanze di un gruppo. Perché, come abbiamo visto più volte, quello che un gruppo ritiene si ripercuote anch'esso sull'ambiente. Finché i gruppi erano piccoli non ci facevamo caso. Quando i gruppi aumentano, la questione diventa significativa. Ricordiamo l'esempio fatto l'altro giorno sullo Yemen. Se tutti i giovani maschi dello Yemen, quando diventano adulti, hanno bisogno di ricevere in dono un pugnale il cui manico è fatto con un corno di rinoceronte, e i rinoceronti finiscono a un certo punto, semplicemente. E quindi ci sono dei problemi. Se uno dei piatti preferiti dei giapponesi è il brodo di pinne di pesce cane, cinese o dei giapponesi, non mi ricordo più, è il brodo di pinne di pesce cane, finiscono pure i pesce cani, non è che c'è qualcuno che li rimette lì. Okay? Allora, se noi non percepiamo il fatto che ci sono dei tempi, no? Quello che noi chiamiamo oggi sviluppo sostenibile, anche se su questo anche si potrebbe discutere, ma comunque meglio che un calcio nei denti. Che vuol dire sviluppo sostenibile? Vuol dire dare tempo all'ecosistema di reintegrare ciò che viene sottratto, perché altrimenti, come stiamo facendo noi, sottraiamo soltanto il paese aviano, le risorse finiscono, il pesce azzurro sta finendo, le balene stanno finendo, i pesce cani stanno finendo, i tonni stanno finendo, sta finendo quasi tutto, anche se, come abbiamo detto più volte, il mare e l'oceano a vederli sembrano infiniti. Però non lo sono, anche perché quello che non ammazziamo noi lo distruggiamo attraverso tecniche di pesca che sono di devastanti per i fondali marini, lo inquiniamo buttandoci dentro 10-15 milioni di litri d'acqua radioattiva, come sta accadendo davanti a Fukushima, eccetera eccetera eccetera. Questo è il problema. Allora, questa serena, diciamo, inconsapevolezza dei danni e dei limiti del nostro ambiente è uno dei punti centrali della questione ambientale. Grazie al netto, grazie alla prospettiva proposta da Catton e Dunlap, in qualche misura si comincia a ragionare su questo discorso. Abbiamo visto che questo discorso inoltre non è problematico soltanto da questo punto di vista, ma lo è anche da altri. Perché? Perché evidentemente il concetto di ecosistema mette in luce il concetto di relazione e di cooperazione, più o meno consapevole, che è, come abbiamo visto, un concetto che non si sposa con i concetti costitutivi del paradigma moderno, perché uno dei concetti costitutivi del paradigma moderno è quello di concorrenza. Quindi anche Darwin, da questo punto di vista, necessita di essere rivisto, ripensato, perché quel rapporto che da lui è stato messo in luce in modo centrale, che è quello appunto di competizione, è stato poi interpretato in modo assolutistico dalla nostra cultura, mettendo da parte tutto il resto. Velocità, Darwin non diceva che c'è soltanto competizione, c'è adattamento, tanto per dirne una, no? Le specie che vincono, le specie che sopravvivono, sono le specie che meglio si adattano all'ambiente, non che adattano l'ambiente a se stesso, tanto per dirne una. E poi, tra l'altro, ripeto, una volta che cominciamo a vedere la questione delle collaborazioni, se vogliamo chiamare così, fra specie, ci rendiamo conto che anche quelle specie famose che sembravano inutili, che sembravano dannose, che eccetera eccetera, magari invece ricoprivano qualche tipo di ruolo che c'era sfuggito. Pensate soltanto, credo che vi ho già fatto l'esempio, ma la bonifica delle paludi pontine sembrava un'eccellente idea, se non fosse che ci è costata una delle zone più pregiate del mondo da quel punto di vista, perché era una zona centrale per migrazioni di miriadi di specie animali, per equilibri ambientali relativi alla zona stessa in questione, eccetera eccetera eccetera. Non si capiva, non lo sapevamo. Di nuovo, agiamo e non ci rendiamo neanche conto di quello che facciamo. Quindi anche le specie apparentemente più nocive, sono le zanzare, tutte quelle che noi ci risparmieremmo senza nessun tipo di problema, adempiono in qualche misura nel loro vivere inconsapevole a delle funzioni. Vi ricordo per esempio il grande problema delle api. C'è una citazione che gira molto su web, che dice, di Einstein, che dice che noi sopravviveremmo 5 o 6 anni all'estinzione delle api, perché le api fanno talmente tante cose che ci servono che il momento in cui dovessero scomparire noi potremmo pure chiudere parche e burattini, e ci siamo andati vicini, perché non si sa perché. Tra l'altro, questa è un'altra delle cose che sono accadute e che la scienza non è riuscita a spiegarci, ma di punto in bianco qualche anno fa è scomparsa più della metà della popolazione mondiale di api. Sciamavano e scomparivano, si sa che fine abbiamo fatto, si sa dove sono andato a finire. Ce la siamo vista brutta, non pare che la cosa si sia stabilizzata, però ripeto, non c'è nessun tipo di spiegazione, teoria, evidenza, ne sappiamo nulla. Ad ogni modo, anche le api quindi fanno la parte loro. Ora, detto questo, e questo è il primo degli orientamenti con i quali ci abbiamo a che fare, consegue una, c'è un altro che si chiama metabolismo sociale, che è parecchio interessante anche lui, anche se qui la questione comincia a prendere una serie di pieghe inquietanti per certi versi. Non so quanti di voi abbiano letto la trilogia della Fondazione di Asimov. Vogliono commenti? Va bene, se è pegante leggete, per lo meno i primi tre sono spettacolari. Sì, perché la trilogia che poi sono diventati 6-7, quindi succede o così, però insomma i primi tre sono assolutamente fondanti da questo punto di vista. E comunque insomma si ventila l'ipotesi di una cosa che si chiama Gaia, della quale forse avete sentito parlare, che è la famosa mente alveare, che poi si trova in quasi tutti i videogames, nelle storie, insomma è uno dei concetti che a noi ovviamente ci terrorizza di più. Perché? Perché siamo talmente, come dire, attaccati alla nostra individualità famosa, no? Tutte quelle cose che abbiamo detto, l'autenticità, l'unicità, eccetera, eccetera, che l'idea di diventare una specie di formica non ci sta bene per niente. Però, insomma, su questo si potrebbe estensivamente discutere, perché, insomma, sono delle teorie particolarmente interessanti. Ma perché ci interessano? Ci interessano fondamentalmente perché ci danno un'altra prospettiva su questo discorso che stiamo facendo, nel senso che se cominciamo a ragionare in termini di equilibri olistici, ovvero sia appunto di questo, della correlazione del tutto col tutto e del fatto che se sbatte le ali la farfalla se c'è una catastrofe, quella che ha fatto il terremoto in Giappone, la farfalla grandicella, insomma comunque, tutte queste cose, il passo a immaginare che l'intera Terra sia un organismo vivente di un ordine superiore è abbastanza semplice, viene abbastanza scontato. E quindi ci si trova in quella che viene chiamata prospettiva organicista. È sempre una forma di funzionalismo per certi versi, perché chiaramente quando ci rivolgiamo, soprattutto nell'ottica corrente, quando parliamo degli organi e della prospettiva fisiologica, ci viene in mente, come abbiamo detto, un sistema meccanico di cose che lavorano le une per le altre fondamentalmente e che non hanno ulteriori chance. Però c'è, come dire, bisogna incrementare un attimo, riflettere sulla questione. Sapete delle solidarietà di Durkheim? Allora, Durkheim propone una lettura del concetto di solidarietà abbastanza interessante. Saprete che Durkheim è uno strutturalista, nel senso che è uno di quelli che ritiene che ci sia un primato della società sull'individuo, il che è in un certo senso un tipo di applicazione di quello che vi ho appena detto. Nel momento in cui ritengo che la società abbia priorità sugli individui, ritengo che gli individui siano parti operanti di un qualche tipo di sistema e quindi in qualche modo sto parlando di Gaia, con, diciamo Gaia un po' più poetico, un po' più immaginativo, ma il concetto di centrale è quello. Durkheim, oltre ad essere un strutturalista, è pure un pessimista antropologico, mi pare che di pessimismo antropologico dovremmo aver parlato, se non ricordo male, a San Domenico, addirittura oggi c'è un momento di presenza a me stesso brillante, ovvero sia, diciamo, che ritiene che l'uomo da solo non è che sia proprio questo grosso prodotto e anzi deve essere contenuto, ristretto, limitato, eccetera, eccetera, diretto da qualcuno. Allora, la domanda è: perché si occupa di un concetto di solidarietà che tutto sommato è un concetto positivo? Essere solidali dovrebbe essere un tratto positivo dell'uomo, come fai a pensare che l'uomo che è cattivo sia pure solidale? Appunto, allora Durkheim si pone il problema che la solidarietà c'è. Come la spiego io se sono dell'opinione che l'uomo è cattivo? Devo dare una teoria della solidarietà che sia in grado di spiegarmi come questo accade. E lo fa proponendo due forme di solidarietà, la solidarietà meccanica e la solidarietà organica. Lei lo sa? Perché l'ha fatta a scuola? O era l'unica attenta di tutti quanti quando hanno spiegato le sue? Ha fatto, ma anche voi avete fatto sociologia generale. Dove eravate? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, ad ogni modo, sociologia meccanica, sì, solidarietà meccanica e solidarietà organica. La solidarietà meccanica, ci dice Durkheim, fa parte delle, diciamo, è rilevante nelle società semplici, che pure qui ci sarebbe da discutere tutta una serie di cose, perché evidentemente vedete che definire società primitive semplici è uno sguardo abbastanza etnocentrico, no? Loro sono semplici, noi siamo complicati perché siamo molto più evoluti, ma lasciamo perdere questo. E che significa? Significa che io mi sento solidale con l'altro perché sono come lui. Quindi sono in un momento in cui non c'è una differenziazione sociale particolarmente significativa, no? I famosi cacciatori raccoglitori che fanno? Escono, cacciano, raccolgono, tornano, fine, non è che c'è da fare queste cose particolarmente. A questo proposito vi racconto un aneddoto delle teorie del disordine che mi pare veramente divertente, che fa presente che forse l'abbandonare lo status di raccoglitori e cacciatori non è stata una buona idea. Perché ancora oggi le popolazioni che fanno caccia e raccolta lavorano 15 ore alla settimana e il resto del tempo si riposano, si divertono, fanno gli affari loro, eccetera. Quelli che invece hanno messo giù la terra, hanno cominciato a zapparla, lavorano 15 ore al giorno e quindi, come vedete, c'è una certa differenza, insomma, dipende un po' dai punti di vista. A volersi essere divertiti si poteva continuare a cacciare e raccogliere senza rompere le palle a nessuno, che forse sarebbe stata una cattiva idea. Comunque, ad ogni modo, detto questo, la solidarietà meccanica quindi deriva dal fatto della somiglianza. Io mi sento solidale con lui perché lui è più o meno come me. Se dovessi mancare io, lui può fare quello che faccio io. Se dovesse mancare lui, lo posso integrare io. Quindi in qualche misura la società cammina e funziona. Poi però che succede? Che le società si differenziano, ovvero sia con l'aumentare delle risorse in linea di massima dovuto alla rivoluzione agricola, quindi l'età del bronzo, tutte queste cosette qui. Cominciano ad esserci delle risorse, delle scorte di risorse che permettono ad alcuni di fare cose non direttamente produttive, tipo noi, professori, voi, studenti, eccetera, eccetera, eccetera. E da questo deriva tutto quello che noi chiamiamo evoluzione culturale, no? Civiltà, ovvero sia il complicarsi dei ruoli, il complicarsi delle funzioni, il nascere di nuove cose, eccetera, eccetera. Quindi la società diventa sempre più complicata, si differenzia significativamente. E a questo punto è chiaro che la solidarietà meccanica non funziona più. E allora ci dice Durkheim, cosa succede? Interviene la solidarietà organica. Perché la chiama organica? Perché rimanda a quello che vi ho appena detto, ovvero sia la visione meccanica del corpo umano. La solidarietà organica funziona sul fatto che io ho bisogno dell'altro perché l'altro fa delle cose che io non sono in grado di fare. Quindi, come vedete, dall'idea, dal campo semantico di solidarietà viene espunto tutto ciò che ha a che fare con la cura dell'altro, l'appartenenza comune, il valore della condivisione o dell'esistenza in un gruppo, insomma tutto quello che per altri versi invece molti autori ritengono sia fondamentale per la costituzione e il mantenimento di un gruppo, quello che oggi chiamiamo cemento sociale, legame sociale, tutte queste cose qui. Durkheim le riduce ha un legame strumentale, ovvero sia io vivo con gli altri non perché mi piacciono gli altri o perché abbia bisogno degli altri per altri motivi, ma semplicemente perché non so fare il pane, non so ripararmi la motocicletta, non so come fare a cucirmi un vestito e ho bisogno di loro perché lo facciano per me. Ok? Quindi il discorso dell'organico, come vedete, è un discorso che nella sociologia è parecchio intriso. È parecchio intriso perché nel momento in cui la sociologia con Spencer, no, abbiamo visto, comincia a recepire tutte quelle che sono le teorie darwiniane e a orientarsi verso un discorso scientifico per certi versi, è tutta questa serie di correlazioni, questa serie di contaminazioni diventa pressoché inevitabile. Allora, torniamo al metabolismo sociale, quindi. Il metabolismo sociale funziona più o meno in questo senso, ovvero sia si fa carico di ragionare sulla possibilità del fatto che la specie umana possa essere contemplata come un tutto. Abbiamo visto già le limitazioni di pensiero di questo discorso, no? Abbiamo visto gli anelli di Morin, per esempio, quindi il fatto che alcuni tratti caratterizzanti della nostra cultura, come ad esempio l'individualismo, minano la nostra capacità di percepirci come appartenenti a una specie, laddove queste cose dovrebbero, come abbiamo detto più volte, convivere. Io sono costantemente e contemporaneamente membro di una specie, membro di un gruppo e individuo. Tutto questo non è che può essere scisso, messo da parte, rimandato, tutto quanto assolutamente contemporaneo. Però la questione rimane. E soprattutto l'accento che viene posto da questo tipo di orientamento è quello sul discorso dell'energia. Perché il metabolismo, come saprete, è la serie di processi chimico-fisiologici attraverso i quali noi traiamo energia dagli alimenti, dall'ossigeno, tutte queste cose qui, quindi è il modo attraverso il quale viviamo fondamentalmente. Indi, l'accento che viene posto da questi autori è sul problema dell'energia, giusto appunto. che è un problema abbastanza centrale per noi oggi, come credo avrete notato leggendo i giornali. Nel senso che il modo di ragionare su questo argomento è un modo che deve essere in qualche misura integrato in quello che è il discorso ecologico. Chiaro che se noi ragioniamo in questi termini, il nucleare è problematico, ovviamente. Perché nel momento in cui noi scegliamo delle fonti di energia che sono non sostenibili, perché di fatto questo è il problema, ovviamente causiamo una serie di difficoltà, di problemi all'interno del corpo sociale e dell'ambiente che ospita il corpo sociale in questione, che devono essere valutati, devono essere presi in conto. No? È chiaro che in quest'ottica, che non è soltanto per il buon senso, ma è costruita anche, diciamo, una serie di argomenti piuttosto interessanti, le fonti accettabili sono le fonti rinnovabili, chiaramente. No? Molti autori continuano a far presente che abbiamo una sorgente di energia nucleare a distanza di sicurezza che sarebbe il Sole, dal quale si potrebbero ottenere con un minimo di ricerca e di attenzione ben altri risultati che non quelli che stiamo mettendo in campo noi oggi, eccetera eccetera eccetera. Quindi il punto, diciamo, che è più rilevante di questo tipo di orientamento ha a che fare, uno, con il discorso della centralità dell'energia nelle nostre culture, tema sul quale è opportuno riflettere, perché l'energia noi è una di quelle cose che diamo esattamente per scontate, no? Non ci poniamo quasi mai il problema del consumo che stiamo mettendo in campo e non ci poniamo quasi mai il problema di cosa potremmo fare se non ci fosse l'energia. Se arrivasse il momento del blackout, ci sarebbero una serie di problemi infiniti, soprattutto noi oggi che siamo costantemente a delegare funzioni che prima erano nostre ad oggetti. Se gli oggetti non funzionano, chi le fa queste cose? Il problema è che ogni tanto andrebbe preso in considerazione a livello eventualmente di scenario apocalittico, per carità, però siccome gli scenari apocalittici poi ogni tanto si verificano, meglio saperlo da prima e regolarsi volendo. Ma c'è ulteriormente il discorso della scelta dell'energia e della società che porta a un aggancio interessante con i sistemi simbolici, ovvero sia al fatto che queste prassi e questi comportamenti non sono semplicemente meccanici e pratici, ma derivano da convinzioni, derivano da orientamenti culturali, derivano da l'ovvio del gruppo. Facendo un esempio molto banale, ripeto, relativo a questo discorso dell'energia, quanti di voi spengono i vari macchinari e meccanismi che ci sono in giro per casa evitando di tenere il famoso coso rosso acceso, il famoso standby? Tocca farci caso, non ci ha fatto quasi mai nessuno, ma come dicevamo, no? Lo stand-by, che per me è questione di poco, quando si tratta di milioni e milioni di televisori, non è questione di poco, sono tanti kilowattora che saltano, in modo del tutto insensato, cosa mi spiego? Cioè il fatto che noi dobbiamo tenere questi meccanismi sempre lì pronti a risponderci senza andare a schiacciare il fottuto interruttore manco una volta, è problematico, ma è un problema culturale che non c'è scritto da nessuna parte che noi dovremmo sentirci rassicurati da una casa entrando nella quale è pieno di spie di tutte cose che sono in attesa. Non so se vi rendete conto. Cioè noi prestiamo a queste apparecchiature una sfera psicologica sentimentale che è dovuta alla cultura, in altre culture non avrebbe nessun senso, chiaramente, no? Perché il fatto che tu entri e c'è qualcosa che sembra attenderti in qualche modo sostituisce quello che non ti attende fisicamente. Questo è abbastanza semplice da intuire. Il fatto che le cose siano pronte a reagire e a rispondere al tuo input rientra in un'ottica di performance che abbiamo visto più volte, rientra in un'ottica di fretta esistenziale che ci contraddistingue, tutta una serie di cose che sono evidentemente strettamente correlate poi a delle prassi. Per cui se noi per avere tutta questa serie di sensazioni che sono culturalmente indotte dobbiamo consumare kilowattora su kilowattora perché non spegniamo niente, questo diventa un problema anche pratico. Vi faccio presente, come diceva un mio caro amico di cui ho pubblicato un saggio, che lo stesso ragionamento va fatto per i computer. No, noi continuiamo a pensare spesso e volentieri, come diceva lui, che i mondi virtuali siano dei mondi completamente sconnessi dalla realtà. Non sono sconnessi dalla realtà per niente, perché per mandare avanti quei mondi virtuali servono dei server che consumano, perché qualunque cosa voi facciate col computer non è impalpabile, o perlomeno sarà pure impalpabile, ma costa in termini di energia, perché voi muovete destine, voi spingete interruttori, voi fate cambiare stato ai pixel, tutte queste cose consumano, solo che non sono evidenti, sembra che sia tutto quanto, no? ce lo contrabbandano, oltretutto, come molto leggero, il cloud thinking, il cloud computing, tutte cose sempre più astratte. Che però questo discorso di astrattezza è un discorso ideologico e anche abbastanza in malafede, se vogliamo, perché tutta questa connessione è posta. Il fatto che il computer resti acceso sempre, perennemente, è un consumo. Non sarà tanto, ma vi ripeto, quanti sono i computer? Tanti. Siamo sempre lì. Chiaro che nessuno, perlomeno pochi di noi, bruciano 2-3 kWh a botta, anche se i con, le stufette, eccetera, eccetera, come dire, gli danno belle mazzate. Ma quello non sarebbe per niente. Il problema è quello che invece consumiamo costantemente senza farci caso, senza avere proprio la più pallida idea che lo stiamo facendo. In qualche modo restiamo un po' in un tema di cultura implicita. Quindi diciamo che questo ordine di ragionamento è abbastanza significativo, soprattutto perché, ripeto, ci permette di mettere in correlazione delle prassi quotidiane apparentemente ovvie e non criticabili con delle evidenze invece empiriche di costi netti, vivi, costanti, quelli che poi appunto verifichiamo quando c'è il blackout. Improvvisamente non funziona più niente, non si c'è più niente, non sei più in grado di fare nulla, non sei più capace manco a stappare una bottiglia, eccetera eccetera eccetera. Ok, e poi c'è un ultimo allora c'è un ultimo, il terzo di questi indirizzi che possiamo ricondurre al nuovo paradigma ecologico, è quello della coevoluzione, che è secondo me quello più interessante direi, per certi versi, perché ci riporta un po' alle applicazioni di tutta quanta la teoria scientifica di cui abbiamo discorso nelle lezioni passate. Coevoluzione vuol dire cosa? Che, come dicevamo, il processo di adattamento del pianeta a noi e di noi al pianeta, perché questo ovviamente è quello che accade anche se non ce lo diciamo, è un processo evolutivo. Ma per comprendere l'evoluzione, ci dicono questi autori e ci dicono anche tutti i vari autori scientifici di cui abbiamo parlato più volte, bisogna rinunciare a un modello mentale, ovvero sia l'evoluzione non è lineare. Nella nostra immaginazione, come abbiamo detto più volte e come vi ho ripetuto stamattina, noi ragioniamo in modo molto limpido, ma noi siamo andati migliorando sempre. Quindi possiamo in qualche modo tradurre graficamente l'idea di sviluppo e di progresso in una retta, una freccia davanti che va all'infinito. Ecco, il problema è che non è vero. Nel senso che quello che ci viene detto dalle scienze e dalla riflessione umanistica è che il progresso è un processo imprevedibile, è un processo per certi versi regressivo, come dice in un altro ambiente Maffeo Solita, nel senso che si va per avanzamenti, ritorni indietro, momenti di stasi, crisi, altri avanzamenti, e questo schema non è né meccanico né prevedibile. Questo è il punto, è un po' quello che vi dicevo della scoperta scientifica, no? La scoperta scientifica non è che io mi metto a tavolino, studio 12 ore e fra 12 ore scopro qualcosa. Potrebbe essere pure divertente, ma secondo me lascerebbe un po' il tempo che trovo. La scoperta scientifica è quella per la quale io sto lì, penso, studio, ricerco per mesi, trovo un accidente, mando un vaffanculo, cambio e improvvisamente mi viene un'idea, più o meno l'idea generale è quella, oppure se sono sfigato manco quello, oppure darsi. Stesso ragionamento lo sviluppo. Il progresso non è un progresso costante e assicurato. No, credo che la nostra vita attuale ce lo dimostri in modo brillante, nel senso che noi oggi stiamo sperimentando sulla nostra pelle il fatto che il progresso non era quello che pensavamo fosse, non era quello con il quale siamo stati educati. Anche voi ancora credo che veniate da una serie di socializzazioni che erano socializzazioni ottimistiche, quindi che sareste stati migliori dei vostri genitori, che avreste avuto degli stipendi più tranquilli, che avreste potuto controllare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di parole d'ordine della modernità, delle quali stiamo pagando oggi lo scotto, perché non è vero. Oggi la situazione è del tutto diversa. Se voi andate a prendere la storia che avrete forse studiato, saprete benissimo che difficilmente a fronte di un momento di grande progresso non ci sono poi meccaniche di conservazione e restaurazione che tornano in atto, no? Pensate al 1789, al 1850, sembrava che fosse cambiato il mondo, dopo che se ne siamo ritrovati un'altra volta qui. Per cui anche lì non è così chiaro né così evidente. Pensate alla storia della Cina, che sarebbe tra l'altro oggetto di studio molto interessante, spero che vi leggi un libro molto bello sulle varie cose che i cinesi ci hanno dato, che le quali noi evidentemente facciamo finta di non sapere, ma comunque la Cina con una storia di 4.000 rotti anni avanti Cristo ed oggi è un esempio brillante di questo. Noi la Cina l'abbiamo trattata fino all'altro ieri come l'ultima ruota del carro e oggi ci stupiamo che i cinesi stiano ricominciando a mangiarci in testa, l'hanno fatto per millenni già, solo che ce lo siamo scordati. Anche lì il progresso della Cina è una questione complessa, ci sono stati secoli di appannamento, noi stiamo subendo secoli di appannamento, noi anche come Italia abbiamo disprezzato soltanto i fasti fino al Rinascimento e al disastro con cui viviamo oggi, e questo insomma ci dimostra abbastanza chiaramente che non è che ci possa essere quest'idea particolarmente bella. Allora, quindi, una delle dimensioni interessanti che vengono messe in luce da questo discorso è esattamente questa, ovvero sia che noi ci stiamo evolvendo, probabilmente è vero, ma dobbiamo separare dall'idea di evoluzione quella di miglioramento, per esempio. Dobbiamo separare dall'idea di evoluzione quella di miglioramento necessario, che invece era strettamente connessa, perché la modernità e l'evoluzionismo portavano, come abbiamo visto, all'idea di un miglioramento costante, continuativo, lineare. Ecco, non è vero. Evolversi può anche voler dire star fermi per secoli, evolversi può anche voler dire perdere colpi, non lo sappiamo, non siamo in grado di prevederlo. E quindi la coevoluzione cosa ci dice? Ci riporta un po' con i piedi per terra e ci costringe a ragionare su quello che è il fulcro, direi, della riflessione contemporanea, che è quello di imprevedibilità. La trovate detta più o meno dappertutto, non so quelli che hanno sentito Crozza della centrale nucleare, ma lo diceva in modo particolarmente divertente, meglio rideci sopra ogni tanto che non c'è più farsi i capelli, ma comunque l'idea generale è questa. E il concetto di imprevedibilità, come abbiamo detto, va a cozzare con quelle che sono le fondamenta di tutto il sistema culturale che abbiamo costruito negli ultimi 400 anni. Perché vi ricordo che la rivoluzione scientifica, in qualche modo, quindi tutto ciò che noi abbiamo assegnato alla scienza come compito, non è semplicemente soltanto capire le cose e permetterci di fare certi movimenti e cambiamenti, ma è quello di controllare la realtà, è quello di prevedere. Cioè, la scienza senza prevedibilità è altro. Non so se mi spiego. E questo è il motivo per cui oggi siamo in queste ambasce profonde anche a livello scientifico, perché la scienza stessa che nasce per prevedere si rende conto che non è in grado di prevedere, o perlomeno non è in grado di prevedere come noi vorremmo, perché vi faccio presente che anche qui, dal punto di vista semantico, l'idea che noi parliamo di leggi, l'idea di legge è un'idea che porta con sé quella di certezza. Voi pensate soltanto alla certezza del diritto, fa ridere se guardi le cronache, però di fatto nell'immaginario il diritto ti dovrebbe dare la garanzia che tu possa essere assolto o condannato a seconda di quello che hai fatto, no? E che non ci siano escamotage, non ci siano trucchi, non ci siano cambiamenti di regole, non ci siano tutta una serie di cose che poi ne avrassi, evidentemente ci sono. Ma quando noi abbiamo cominciato a parlare di leggi scientifiche, ovvero sia appunto verso fine 600, inizio 700, questo voleva dire cosa? Che il mondo era, come abbiamo detto, costruito secondo una prospettiva meccanica e che di conseguenza nel mondo, scoperte queste leggi, si potesse fare qualsiasi cosa, con la capacità di previsione della costruzione di un edificio. Se io faccio l'edificio secondo certi canoni, quell'edificio sta, se lo faccio in altri modi no. Allora, se il mondo funziona tutto così, una volta che io ho scoperto le leggi del suo funzionamento, sono in grado di modificarlo a mia libera iniziativa, a mio piacimento. Questa è l'ottica che ci ha portato al problema ambientale. Ripeto, il fatto che non ci siamo resi conto che quegli equilibri non erano semplicemente meccanici, ma sono chimici, sono fisiologici, sono probabilmente energetici in modi che non siamo in grado di capire, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui andare a mettere le mani nel sistema pianeta è qualcosa che non ci potremmo ancora permettere, capirlo sarebbe sempre un buon momento. Non solo, ma detto questo, cosa succede? Abbiamo parlato di coevoluzione, quindi non solo evolve il sistema ambientale, ma evolve la razza umana, e qui devo dire che non mi pare che evolga meglio, quindi siamo di nuovo in una dimostrazione evidente del fatto che l'evoluzione non significa miglioramento, ma ci sono delle costanti interazioni. Per capire bene il concetto di ecologia è necessario prendere in conto un'altra disciplina che si afferma nella seconda metà del Novecento, che è la cibernetica. La cibernetica è una branca di ricerca nella quale vengono studiati anche l'intelligenza artificiale, come probabilmente sapete, e ci si rende conto che un'intelligenza funziona in base a ritorni di informazione. Quindi questo cosa fa? Complica anche l'idea del flusso informativo, nel senso che noi inizialmente pensavamo che il flusso informativo fosse più o meno unidirezionale, cioè dico una cosa a te, tu fai una cosa, stop. Ecco, no. In questo caso invece scopriamo che c'è un feedback, quello se io faccio una cosa, l'ambiente mi manda dei segnali di risposta, in base ai quali io modifico il mio agire. No? Per esempio, devo sfondare un pezzo di legno, da un cazzotto rimane, aumento la forza finché mi faccio male a mano, o si colpa il legno, ma ad ogni modo sono tutta una serie di informazioni che costantemente mi tornano. Quindi il concetto di feedback è centrale sia per la cibernetica che per tutte le discipline con le quali operiamo noi oggi. E vuol dire, in qualche misura, inserire e comprendere anche la comprensione come un circuito infinito. Io faccio un'ipotesi, metto alla prova questa ipotesi, nel mettere alla prova questa ipotesi ottengo dei feedback che possono essere positivi o negativi, in base a quei feedback modifico la mia ipotesi e riprovo a testarla un'altra volta, e quindi si tratta di un circolo, no? Quella che Merton chiamava serendipità, un circolo infinito. Allo stesso modo il concetto dell'ecologia: ogni nostro intervento modifica l'ambiente, ma le modifiche dell'ambiente non sono senza una modifica verso di noi. Come abbiamo visto per esempio con i batteri, io posso spendere una certa somma di risorse e impegno in antibiotici, ma non è che i batteri stanno lì e aspettano la prossima serata. Moriranno tanti, ma non è detto che muoiano tutti, e quelli che sopravvivono, come ci insegna Darwin, saranno resistenti a quell'antibiotico, e quindi noi ci troveremo più o meno da capo a 12. Vi ripeto, ci sono una serie di studi delle varie agenzie specializzate in malattie infettive sia in Europa che in America piuttosto allarmanti, nel senso che stanno cominciando a comparire focolai di batteri resistenti a tutti gli antibiotici noti, anche vicino, l'ultima in Austria, quindi come siamo noi adesso, e con quelli noi ci siamo da capo a 12. Non è finita, non è stato debellato nulla, no? Abbiamo visto che c'è stata tutta una serie di malattie che sembravano scomparse, no, stavano un'altra parte, aspettavano, posso tornare, colera, peste, eccetera eccetera eccetera, tutte cose che sembravano relegate in un passato remoto, perché c'era questa nostra idea del poter fare le cose definitive, ci piace tanto immaginare di fare le cose definitive. Di fatto, esatto, ci scordiamo che se c'è qualcosa che evolve non siamo solo noi, ma pure loro, quindi i funghi, i batteri, gli agenti patogeni, tutta una serie di cose che tra l'altro sono molto veloci nell'adattamento, perché non è che devono cambiare miliardi di cellule con noi, bastano uno o due, insomma, diciamo che è abbastanza semplice. Sappiamo perfettamente che l'influenza cambia di anno in anno, che ogni anno dobbiamo fare vaccini diversi perché è cambiato il ceppo, perché sappiamo come andrà a finire, eccetera eccetera. Siamo in attesa di questa pandemia ormai da anni, da quando mi ricordo praticamente, perché così riusciamo a vendere molti più vaccini. Però di fatto quello, se ci pensiamo, è un esempio brillante di questo discorso, cioè il mondo non sta fermo aspettando noi, non è che evolviamo solo noi, evolve pure lui. Il problema qual è? Che noi fino ad ora non l'abbiamo mai apprezzata questa evoluzione, perché l'evoluzione è una cosa lenta. Nell'idea darwiniana e nell'idea del tempo della Terra ci sono voluti milioni di anni perché noi emergessimo, diventassimo più o meno intelligenti, imparassimo a stare in piedi, non è che è successo da oggi a domani. Nella vita del singolo questa evoluzione non la vedi o non la vedevi, oggi la vedi, perché abbiamo accelerato talmente tutto che ecco, siamo improvvisamente di fronte a organismi che cambiano nel lasso di un anno, due anni, tre anni, e che ci creano dei problemi assolutamente inediti. Capite? Per cui nel lungo periodo non abbiamo idea di come possa andare a finire la questione, che cosa torni, cosa scompaia, che ne sarà. Ed è opportuno cominciarlo a capire, ripeto, perché questo tipo di sapere è un sapere che dovrebbe essere nostro sin dall'inizio. Ed è il motivo per cui, non so se ci avete fatto caso, ma questo è quello che Mora inserisce in quelli che lui ritiene essere i saperi necessari all'educazione del futuro. Non è casuale. Cioè, il titolo di quel libro è un manifesto in un certo senso. Per poter avere un futuro dobbiamo tenere a mente una serie di cose, ovvero dire che siamo limitati, che non abbiamo il sapere necessario a fare certe cose, che evolviamo anche noi insieme a tutto il resto del mondo molto lentamente, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i saperi fondamentali. Tutto il resto, oggi come oggi, è abbastanza, come dire, interessante da sapere, ma non focale. Quello che è focale, invece, come dicono anche gli autori della coevoluzione, è rendersi conto che tutta una serie di nostre idee di parole chiave della modernità devono essere prese e messe da parte, perché funzionano. 5 minuti di break.
Loro.
Allora, dicevo, Nick Beck e Anthony Giddens, che rientrano in quella che il manuale mette come etichetta la modernità riflessiva. E questa cosa è piuttosto interessante perché quando voi andrete a vedere i vari approcci, vedrete che la gran parte di questi approcci è piuttosto critica nei confronti della modernità, cosa che mi sembra abbastanza evidente. Poi invece ci sono altri autori, tra cui un gruppo di olandesi che appunto specificatamente parla di modernità, come la modernità, secondo gli olandesi, che la diversiva è di la modernizzazione ecologica, ecco, della questione, che invece, come dire, capovolgono un po' la prospettiva e fanno quello che più o meno stiamo facendo un po' tutti, nel senso che suggeriscono un incremento di modernità e di modernizzazione piuttosto che un decremento. Questo ovviamente è abbastanza complicato da prendere in considerazione, nel senso che dal mio perlomeno punto di vista tradisce una non emancipazione dal problema simbolico del progresso, ovvero sia ci continuiamo a dire che la scienza, la tecnologia saranno in grado di porre rimedio alle devastazioni che hanno causato esse stesse. Qui quel punto abbastanza divertente, però diciamo che è una prospettiva che sembriamo stare accogliendo un po' tutti, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto, il problema della green economy, per esempio, è esattamente questo, ovvero sia cominciamo a ragionare in termini ambientali non tanto perché l'ambiente è un valore in sé e richiede delle modifiche culturali, ma invece facciamo rientrare il sistema ambientale nella questione contemporanea, nell'approccio contemporaneo, lo trasformiamo in risorsa. Per una fase di transizione potrebbe pure essere una buona idea, tutto sommato, perché mi pare improbabile che la nostra intera cultura mondiale a questo punto di punto in bianco decida di buttare all'aria tutti i suoi valori economici e quindi comportarsi in modo diverso. Sicuramente da un punto di vista di transizione questo potrebbe essere un comportamento e un approccio abbastanza interessante. Per cui, come dicevamo, che succede? Abbiamo bisogno, ci dicono questi autori, di qualche modifica, cioè quello se ne rendono conto anche loro. E queste modifiche, che loro intendono in modo abbastanza moderno e contemporaneo come teoria e programma di policy, e vi ricordo che policy l'abbiamo vista recentemente, cos'è? Attività di governo pratica fondamentalmente, e quindi suggeriscono alcune cosette che dovrebbero essere incrementate ed aiutate per far sì che questo avvenga. Allora, in primis una riforma in senso ecologico delle democrazie industriali, e qui già stiamo giocando piuttosto, come dire, una mano piuttosto complicata, se vogliamo metterla in luce. Ma ce n'è anche un'altra che appunto tradisce una notevole componente economico moderna, ovvero sia il fatto che le figure più importanti nell'ottica di queste realizzazioni che gli autori ci suggeriscono sono gli imprenditori e gli innovatori. Ora, credo che tutti abbiate una certa dimestichezza con queste parole con le quali ci stanno facendo palle a pezzi, perlomeno da 25 anni, se non voglio esagerare. Però bisogna rifletterci sopra un attimo anche qui, perché da un certo punto di vista è chiaro che questo potrebbe essere il toccasana in un certo senso, no? Però ragioniamoci sopra un momento. Allora, abbiamo visto il problema dell'innovazione, o perlomeno in parte ne abbiamo discorso. In che termini abbiamo discorso? Che innovazione oggi come oggi è una parola di quelle che permettono di guadagnare ascolto e di vendere prodotti. Io ho un mio caro amico che ha un'industria, un'azienda informatica, mi ha detto: guarda, quando tu vai a parlare col cliente, basta che gli dici quattro parole, una delle quali è innovazione, e quello compra, a prescindere, senza sapere che parla. Ma quindi in qualche modo è diventata un'etichetta, qualcosa che non ha senso. Qual è il problema? Che effettivamente se l'innovazione fosse contemplata e ragionata come vi ho detto essere la scoperta scientifica, perché di fatto l'innovazione dovrebbe essere una scoperta in un certo senso, sarebbe scarsamente progettabile, cioè difficilmente io posso partire dicendo che faccio qualcosa di innovativo già da ora, o mi è venuta l'idea da prima oppure non c'è nessuna garanzia che questo accada, no? Quindi quello che noi chiamiamo innovazione spesso e volentieri cos'è? È una rivisitazione dell'esistente che lo rende un tantino più performante, che ne modifica qualche difetto, che lo cambia apparentemente ma non in maniera sostanziale, no? E questo l'abbiamo visto più volte, come vi ho detto, per esempio con la farmacopea corrente. Se voi andate a prendere le liste di molecole e di nuovi principi curativi recentemente scoperte, scoprirete che sono pochissimi. Tutto quello che vi viene presentato come migliora, come innovazione, nuovo prodotto, eccetera, eccetera, è un vecchio prodotto al quale hanno fatto maquillaggio. C'è forse un additivo in più, c'è forse un additivo in meno, c'è forse qualche modifica impercettibile dei principi attivi, però stiamo sempre lì. L'innovazione non c'è.
Tutta questa rivisitazione del moderno? Questa rivisitazione del moderno?
Non credo. La rivisitazione dell'esistente, credo.
Ah, dell'esistente.
Sì, immagino. Toccherà che mi registro in tempo reale, allora, quindi capite che l'innovatore, per carità, un'ottima figura, però non è che pullulino i nostri innovatori, e soprattutto dobbiamo tenere presente che la nostra cultura si sta strutturando in modo da soffocare l'innovazione. E noi parliamo tanto di innovazione, ma di fatto nella prassi non la facilitiamo per niente. C'era, stavo leggendo su Espresso recentemente, che c'è un gruppo, un think tank giovanile al quale potreste anche aderire, volendo, che si chiama, non mi ricordo più, qualcosa su il futuro del politico, il futuro dello spazio della politica, comunque un blog che funziona su internet in modo pare abbastanza creativo, che si sta battendo perché in Italia comincino ad essere prese in considerazione quelli che sono i capitali di ventura. Non so se vi dovrei averne già parlato. Che sono i capitali di ventura? Sono delle persone che funzionano come talent scout in un certo senso, che hanno a disposizione molti soldi che vengono dati loro dai fondi di investimento, dal patrimonio personale, da tutta una serie di fonti, che investono nella ricerca e nell'innovazione giovanile, perché diciamo che fino ad oggi è abbastanza riconosciuto il fatto che le idee nuove vengano ai giovani, e noi sappiamo anche per quale ragione, tutto sommato, perché il giovane in qualche misura è un po' meno strutturato, un po' meno, come dire, costretto in certi schemi mentali, no? Poi il problema del letto di Procuste, che bene o male dovreste essere ancora abbastanza in grado di pensare fuori dalla scatola, pensare laterale, pensare a queste cose che ci dicono oggi come oggi. Allora è chiaro che se ci fosse un incremento dei capitali di ventura in Italia, probabilmente qualcuno con delle buone idee potrebbe fare qualcosa invece di doverlo andare a vendere all'estero, oppure di tenersene in tasca e poi darsene in faccia. Però è evidente che questo noi non lo facciamo, no? Quindi dal punto di vista dell'innovazione, mettere in agenda l'innovazione come qualcosa che va fatto costantemente lascia il tempo che trova, perché l'innovazione invece fa come gli pare lei, in linea di massima. E poi c'è l'imprenditore, e sull'imprenditore però tutti ride con matti fondamentalmente. Sapete cos'è, chi è l'imprenditore? C'è tutto sul manuale, questo manuale è fatto veramente molto molto bene. L'imprenditore è questa figura mitologica, oserei dire in un certo senso ormai, il quale cosa fa? Ha un'idea, rischia di suo per far sì che quest'idea si realizzi, e poi ovviamente ne trae i frutti, perché no, non si capirebbe. Quindi una delle caratteristiche centrali dell'imprenditore è il rischio. Tant'è vero che voi avrete forse sentito come espressione il famoso rischio di impresa, no? Un'impresa non si contempla se non c'è un rischio, nel senso che tu ci dovresti provare. L'idea generale è questa: hai un'idea visionaria, te butti, se va bene diventi tanto ricco, se va male te sei rovinato, più o meno l'idea generale. E questo rientra anche in un'altra serie di bellissime idee che sono fondamentalmente dovute a un mio collega di grande caratura tedesco che si chiama Schumpeter, che ha scritto tutta una serie di cose appunto sulla sociologia economica, sulle figure centrali della sociologia economica e via discorrendo. Quindi per esempio l'imprenditore è il responsabile della distruzione creatrice del capitalismo. Il capitalismo è il regime all'interno del quale l'imprenditore, come dire, alligna e prospera. Cos'è la distruzione creativa del capitalismo? Il fatto che le famose leggi del mercato, sulle quali non so se ci siamo soffermati, ma che comunque sono anch'esse mitologiche, fanno sì che la distribuzione delle risorse all'interno di un corpo sociale sia la migliore possibile. E questo è uno dei punti focali del liberalismo e del liberismo economico, ovvero sia tutto ciò nel quale noi, si dice che noi viviamo. Il che vuol dire che bisognerebbe lasciar fare al mercato. Se un'azienda ha successo, bene, se un'azienda va male, chiude. Questo è più o meno lo spirito della questione. Ovviamente perché questo accada ci devono essere delle condizioni, dicono anche gli economisti che insomma tutto sommato abbiamo visto non sono proprio nel mio cuore, ma ad ogni modo sì, a volte dicono cose. Quali sono queste condizioni perché ci sia concorrenza perfetta e quindi il mercato funzioni nel migliore dei modi? Una di queste è una informazione condivisa e disponibile, un'altra è la mancanza di organizzazioni di cartello, oligopoli, per capirsi. Quindi l'idea generale del mercato al quale si rifanno i liberisti qual è? Quella di imprenditori da soli fondamentalmente, individuali, che con il loro intelletto, la loro intelligenza, la loro scaltrezza riescono a farsi le scarpe gli uni con gli altri finché rimangono quelli più bravi. Tutto questo ovviamente cos'è? Perché ci conviene? Perché il consumatore finale, cioè noi, ottiene il frutto massimo possibile di quel tipo di attività perché si sono scannati tutti quelli a monte e tu arrivi ad avere il meglio possibile disponibile, al prezzo minore possibile disponibile. Bellissimo. Peccato che è una palla grossa come casa. Perché da un altro punto di vista, quando tu superi questa sbornia ideologica in questo momento del Brave New World, per cui tutti sono l'un contro l'altro armati, ti rendi conto che la gran parte degli imprenditori oggi che fa? Si mette d'accordo con i concorrenti. Perché dovrebbe scannarsi con i concorrenti per farci un favore a noi? Prendete le RC Auto, che stanno condannando ogni momento quelli della responsabilità civile. Perché? Perché le assicurazioni fanno cartello. Ovvero se si chiamano, allora quanta mettiamo sta polizza? Teniamoci su tot, perché a loro gli conviene, perché loro spendono meno in ricerca, non si scannano gli uni con gli altri, hanno dei redditi garantiti e quelli che si attaccano siamo noi. La famosa concorrenza alla pompa della benzina, la liberalizzazione della benzina, la concorrenza a differenza quant'è? 3 millesimi di euro, 10 millesimi di euro, un centesimo, non fa nessuna differenza. Aumenta uno, aumentano tutti. Dove sta questa differenza? Dov'è questa concorrenza? Non c'è. Tra l'altro le logiche del mercato corrente portano a una concentrazione di aziende. Non so se vi ricordate gli inizi della telefonia mobile, per esempio, era pieno di operatori, non ne sono rimasti tre. No. Allora perché questi tre dovrebbero farsi la guerra a morire quando possono benissimo mettersi d'accordo? Che gli conviene. Se parliamo di azioni razionali rispetto al profitto, la concorrenza non ha senso. Perché costa molto di più a quello che vende, conviene soltanto all'utente finale che non fa parte del gioco, ma dal punto di vista del produttore o del fornitore di servizio gli conviene mettersi d'accordo su tutti gli altri e fare più o meno quello, le cose di mercato, poi ci sarà l'occasione, il lancio, la cosa, il cambiamento, l'offerta, gli specchietti per le lobole, però nella prassi tutta sta ricerca, ma chi la fa? Dov'è? Capite? Come qualcuno ha un'idea innovativa crea che è un monopolio, prendete Google che veramente ha avuto un'idea geniale, Google. Gli altri ci provano, vivacchiano, ma non si riesce a venirne fuori. Il monopolio è quello, e una volta che sei in posizione di monopolio, fai tutto quello che puoi per rimanerci, evidentemente. Quindi se nasce qualcuno che ti sembra bravino, te lo compri così, e tu pure quello e via discorrendo. Quindi le prassi e le pratiche nell'ambito dell'economia smentiscono queste posizioni così sagge e tutto sommato belline che ci vengono proposte da questi nostri studiosi. Perché l'imprenditore oggi come oggi rischia poco, soprattutto in Europa, in America ancora, tant'è vero che in America ci sono i famosi capitali di ventura, no? I capitalisti di ventura sono in America, ma in Europa l'imprenditore non rischia niente. Voi prendete qualcuno dei nostri imprenditori, quelli che chiamiamo imprenditori contro qualunque evidenza, ma vi risulta che Colaninno, vi risulta che lo stesso Montezemolo, che Marchionne, che rientra più o meno a stento in questa categoria, ma comunque rischino di loro? Rischiano i soldi delle banche e le banche danno i soldi, loro rischiano, se perdono le banche gli danno i soldi noi, quindi funziona un po' in modo peculiare questa cosa, no? Il problema sta esattamente lì, che il problema, il rischio è imprevedibile. Allora l'imprenditore, andando avanti, cioè dopo questo momento di gioia dell'Ottocento nel quale effettivamente facevano così, e vi ricordo i famosi capitani di industria americani, no? Ford, tutti questi grandi nomi eccetera eccetera, quelli hanno rischiato veramente di loro. Ma oggi come oggi, in questa cultura dove il rischio e la prevedibilità sono strettamente correlati e noi cerchiamo di prevedere il più possibile, ma chi è questo che vuole rischiare? Dov'è? Tanto è vero, e vi ricordo, vi faccio presente, che si afferma in questi tempi una figura che è la negazione assoluta di quest'idea dell'imprenditore come visionario capace di fare cose. Ma tanto è vero che lo chiami capitano d'industria perché ti immagini questo volto andato, no? C'è tutta una mitologia nel discorso del fondamento dell'economia. Oggi c'è il franchising. Che cos'è il franchising? Un sottoprodotto del capitalismo? O la negazione fondamentale del capitalismo? È la negazione, perché il franchising vuol dire che lei ha avuto un'idea geniale. Io la copio. Che rischio? Cioè, dove sto rischiando? Quando io apro un McDonald's, il rischio dov'è? Devo essere proprio una zappa per riuscire a non farlo funzionare, perché lo sappiamo tutti che funziona, no? Quindi quello che c'ha il McDonald's, quello che è il manager di McDonald's, io come lo classifico? Imprenditore? No, non lo posso classificare imprenditore, perché non è libero di fare quello che gli pare, non dispone del prodotto, è di fatto un impiegato di una categoria un po' particolare, ma quello è, perché non può vendersi niente, non può cambiare nulla, non ha libertà nel definire i listini, non ha libertà nel definire i prezzi, non ha nessun tipo di libertà, sta lì, gli danno ogni tanto un blocco di istruzioni grosso così e lui le applica. Dove sta questo imprenditore? Come tutti gli altri francesi, l'idea è quella, ma quando tu hai quello che c'ha, cioè, i primi che hanno questa idea sono gli imprenditori, ma tutti gli altri non esistono. E i primi che hanno l'idea ultimamente sono quasi tutti uguali gli uni agli altri, non so se avete fatto caso. No. Cominciano le marche, quelle economiche che fanno tendenza, improvvisamente abbiamo centinaia di persone che vengono tutte le marche economiche che fanno tendenza, mo finiranno pure quelle perché a un certo punto e ci inventeremo qualcos'altro, ma anche lì giriamo intorno, non c'è niente di nuovo da anni, una noia mortale. Allora, come faccio io a fare, a proporre perlomeno, come dire, con quale criterio posso fondare sulla figura dell'innovatore e dell'imprenditore un cambiamento così radicale quando sia l'uno che l'altro non ci stanno più? Vi faccio presente che uno dei governi al mondo che è stato più liberista è stato quello di George Bush. Avete presente, immagino, il predecessore di Obama. Allora, George Bush, al di là del fatto che, come diceva il filmato, uno dei film di Michael Moore, tutte le mattine si svegliava e si stupiva di essere presidente, perché probabilmente non solo lui, ma anche noi, era un dichiaratamente liberista. Cosa significa dichiaratamente liberista? Che dovrebbe lasciar fare il mercato. 2008, crisi economica, catastrofica. Che succede? In America falliscono le cose a rotta di collo. Ora, vi risulta che Bush abbia lasciato le cose fallire a rotta di collo senza intervenire? No, ha pagato una sola banca, la famosa Lehman Brothers, ma tutte le altre le ha salvate lo Stato. L'industria automobilistica americana l'ha salvata lo Stato. Tutte le aviolinee e l'industria aeronautica italiana le ha salvate lo Stato. Cioè, dov'è sto liberismo? Come funziona? Nessuno che glielo chieda a sti geni della finanza. Tu fino all'altro ieri mi hai detto che non bisogna spendere i soldi statali per salvare la nazione, oggi spendi i soldi statali per salvare la nazione, salvi la nazione alla fine, poi vado da Obama e dici tu hai speso i nostri soldi per salvare la nazione. Giusto, gli americani ci riescono a farlo. Però di fatto è andata così, no? Ed è buffo, perché il liberismo avrebbe detto facciamo fallire tutto e vediamo che succede. Con le risorse che si liberano costruiremo qualcos'altro. Non mi pare che ci abbiano fatto tutta questa attenzione, signori della finanza. Quindi è evidente che il liberismo in sé è un racconto ideologico, ma non c'è niente di vero, non è scritto da nessuna parte che il mercato effettivamente funzioni in questo modo eccellente che ci dicono tutti quanti, soprattutto perché tra il mercato teorizzato degli economisti e il mercato vero ci sono delle differenze inaudite. Ma a voi risulta che ci sia libertà di informazione? Cioè, risulta per esempio che la formula di Coca-Cola sia disponibile? No. Una delle fonti più importanti di movimento economico all'interno dell'economia corrente, contro la quale probabilmente dibatterete, è lo spionaggio industriale. Com'è? Perché nessuno dice niente a nessun altro. Che questo punto focale dell'informazione condivisa, che dovrebbe essere teoricamente a disposizione di tutti, non è a disposizione di tutti per niente. Ma d'altronde mi pare pure chiaro, quello che effettivamente fa un brevetto intelligente, e lo brevetta, che vuol dire che se lo tiene, come sapete benissimo, perché dovrebbe metterlo a disposizione? In un'ottica di concorrenza dovrebbe essere licente. Lo fanno quelli che non ragionano in questa ottica. Allora prendiamo per esempio Linux, no? Spesso e volentieri quando dico che si potrebbero fare le cose in condivisione mi guardate come se fossi un marziano, ma ci sono le cose in condivisione su internet. Linux è lì, ci lavora chiunque, non paghi niente, è free, è libero, è gratis. Come gli è venuto in mente al buon Torvaldsen di fare una cosa del genere? E che evidentemente non ragiona come quelli che fanno le cose economiche, perché Windows, come sapete benissimo, sta bello barricato lì e se t'azzardi a metterci le mani è un disastro. e non te lo dirà mai, o perlomeno finché non riesce, finché riesce a ridarlo. Apple uguale, però ci sono un sacco di programmi che sono gratis, sono disponibili, ma tutto quello che è freeware, che è quello che rimane dal vecchio internet che doveva essere democratico ed anarchico, i benedetti. Ma insomma, voglio dire, se Linux l'avesse brevettato, il suo sistema ovviamente ci avrebbe un sacco di soldi, pure non l'ha fatto, e come lui ce ne sono svariati altri, cioè Wikipedia, non tutti quelli che perdono tempo, può avere dei difetti o meno, ma comunque è un'impresa gratis, quindi si possono fare le cose senza prenderci dei soldi sopra, è concepibile, un po' d'attenzione poi si vede, insomma, se uno le guarda e le riconosce, queste cose si possono fare. Però ripeto, rispetto a quella che è la teoria che giustifica il senso di questo rimando agli imprenditori e agli innovatori, la prassi è un disastro, perché di innovatori ce ne sono pochissimi, imprenditori idem, nel senso imprenditori in grado di fare queste visioni e cambiare radicalmente l'impianto del tutto, sono pochissimi, quindi discutiamo. Dopodiché che succede? Lo Stato mantiene un ruolo importante. Eppure qui non è semplice ragionarci su questo aspetto, perché come sapete uno dei punti centrali che vengono perlomeno evidenziati fino ad oggi è che lo Stato è in crisi. Quello che noi chiamiamo salute Stato-Nazione è qualcosa che sta vivendo una profonda crisi, perché sta cosa facendo, per esempio? Sta delegando una serie di sue funzioni storiche ad altri organismi. Da questo punto di vista l'Unione Europea è un esempio brillante. Noi non abbiamo più la facoltà di battere moneta, che è quella, diciamo, che come di solito nella storia uno Stato si affrancava e si liberava e nasceva, la prima cosa che faceva era battere moneta. Noi non la battiamo più, abbiamo delegato una serie di funzioni regolative e amministrative alla Commissione di Bruxelles che non finiscono più, quindi lo Stato oggi non è più lo Stato che c'era prima, non ha più oltretutto la capacità di regolare una serie di processi che sono globali. Il motivo per cui stiamo andando verso delle nuove organizzazioni sovrastatali è esattamente questo, perché ci siamo resi conto, sulla scorta dei ragionamenti ecologici anche, evidentemente, che la gran parte dei processi che interessano oggi il pianeta non è governabile da nessuno, da solo. Cioè non c'è uno Stato che può fare da sé. Prendiamo la questione nucleare, noi possiamo discutere quanto ci pare, ma avendo noi una miriade di centrali nucleari oltre la frontiera, che facciamo? Prendiamo le francesi, diciamo chiudi tutte quante perché la scoppia questa che viene pure a noi. Tu puoi anche non farle tu, ma comunque rimani esposto a quello che fanno gli altri. Allora è evidente che poi qualcuno un attimo più avvertito, qualcuno un attimo più furbo come la Merkel, per esempio, improvvisamente si accorga che magari il nucleare è un problema un po' di tutti. Perché se in Europa c'è un'esplosione nucleare come Fukushima, come Chernobyl, tu puoi aver messo al bando quello che ti pare, ma tagli tutto. Perché l'ambiente funziona così. Come diceva giustamente oggi uno specialista parlando del problema di Fukushima, è che le acque rimangono lì, che pure questo è discutibile, ma i pesci no, i pesci viaggiano. Chi ci garantisce che domani non ci abbiamo un bel pesce di quelli che fanno pit? Cioè ognuno di noi si fornisce di un apparecchio ad hoc per controllare la radioattività di quello che mangiamo? La signora mangia un pesce attaccato al prestatore, a me pesce piacerebbe, però certo che, come dire, a un certo punto no, uno comincia a dire vabbè, già col mercurio era un bel problema, e ora ci mettiamo pure l'iodio radioattivo, tanto vale succhiarsi una parete. Allora, quindi capite che la questione, insomma, da questo punto di vista è piuttosto significativa anche per quanto riguarda il problema dello Stato e del suo ruolo nelle prossime future dinamiche, laddove oltretutto c'è questa serie di cose anche ancora più divertenti, come promuovere la partecipazione democratica e lasciare spazio all'autoregolazione degli attori economici. E l'autoregolazione degli attori economici, ne abbiamo parlato finora, e ci lascia abbastanza perplessi. Peraltro ci chiedono anche questi autori olandesi di, o perlomeno chiedono ai movimenti che sarebbero gli attori principali per certi versi della tutela ambientale, come abbiamo visto, no? Tutto quello che fa parte del mondo delle associazioni, delle ONG, dei movimenti verdi, eccetera, eccetera, chiedono di essere meno positivi e di collaborare. E con questo diciamo che ci abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Ora, ripeto, è un approccio molto interessante, perché tradisce evidentemente quello che è l'approccio corrente, insomma è una formulazione piuttosto sensata di tutti quelli che sono gli step che andrebbero fatti nell'ottica corrente. Il problema è che l'ottica corrente ad averci portato dove siamo, per cui secondo me, insomma, va preso perlomeno con un minimo di sale in zucca. E dopodiché, dopo questo discorso dell'innovazione tecnologica, ovviamente che non possiamo che applaudire in un certo senso, Arriviamo invece appunto a Giddens e a Beck, che sono i due autori, insomma, dei quali credo avrete anche sentito parlare, i quali parlano di modernizzazione riflessiva. Che diavolo vuol dire modernizzazione riflessiva? In un certo senso, diciamo che è anche qui una forma di stimolo, ovvero sia, dicono, la modernizzazione dovrebbe riflettere su se stessa, cosa che credo non sia che condivisibile, perché effettivamente se cominciassimo a pensare a quello che stiamo facendo staremmo tutti un passo avanti. Però anche qui, come dicevamo, il punto centrale della questione è che non c'è grossa critica nei confronti della modernizzazione. La critica viene più verso di noi. E questo è un atteggiamento che a me non è che piaccia moltissimo, se devo essere onesto, perché, ripeto, tu nel tuo puoi fare quanto le pare, per carità, è assolutamente auspicabile che tu lo faccia quello che vuoi. Ma quando le distorsioni sono a livello sistemico, quando le distorsioni sono intrise, intrecciate nel tessuto culturale, non è sufficiente che tu faccia qualcosa. Il problema è tutto lì. Infatti, che cosa registrano questi nostri autori? Per esempio, Beck, che è uno di quelli che dovreste leggere e conoscere per definizione, perché appunto è l'autore che ha scritto un libro che si chiama La società del rischio, Risico Credenza, ed è quello che ha inaugurato tutta una serie di ragionamenti sulla sicurezza, per cui fondamentalmente diciamo che è uno dei vostri padri fondatori in un certo senso. Recentemente ha scritto un libro che si chiama Condizio Umana, che è molto bello, e ci parla appunto della nuova dimensione dei rischi. E questa nuova dimensione dei rischi innesca una serie di meccanismi, una serie di processi che non avevamo contemplato fino ad oggi, che ci erano sfuggiti completamente, anzi pensavamo completamente il contrario, no? Nel senso che una delle idee della modernizzazione, una delle idee della rivoluzione scientifica, una delle famose idee di Durkheim, che da questo punto di vista è quasi commovente nella sua ingenuità, era che a un certo punto noi avremmo potuto tenere il mondo in palma di mano e non ci sarebbe più stato nulla di misterioso, che è, come dire, la quintessenza della prevedibilità. Cioè, il sapere, dal nostro punto di vista, era un qualcosa che ci avrebbe dovuto rendere sempre più sereni. Ed è questa una replica del discorso che abbiamo fatto dell'atomo, se vi ricordate. Quando fossimo arrivati all'atomo avremmo finalmente trovato il fondamento del pensiero. Beck si accorge, e ci fa presente, ce ne eravamo accorti anche noi, ma lui lo sistematizza in modo molto brillante nel discorso, che con l'aumentare dell'informazione e del sapere, i rischi aumentano, non diminuiscono. Succede qualcosa che non era previsto. Pensate soltanto alla prassi della medicina di oggi. Allora, prima tu andavi dal medico, quello ti diceva due o tre cose che non capivi, tu stavi abbastanza sereno perché ti fidavi di lui, operazione, tutto a posto, arrivederci, grazie. Oggi ti dice il medico che devi fare un'operazione di un certo genere, tu prendi, vai su internet e succede il panico più totale. Perché su internet scopri che quell'operazione a uno gli è costata la vita, a un altro gli è costata la mobilità, a qualcuno è andata bene, a qualcun altro è andata male, ci sono una serie di parametri che possono variare, dei quali non sai quanto possono essere controllabili, e tu sei terrorizzato. Sai molto di più, ma questo sapere non è un sapere che ti rassicura, è un sapere che ti complica la vita. Quello è il problema. Quando tu cominci a toccare la complessità delle procedure, noi pensavamo qualche secolo, qualche tempo fa, Durkheim per esempio pensava che queste procedure fossero meccanicamente semplici, per cui una volta che conoscevi stavi sereno. Il problema è che non è così. Allora, quando tu scopri questa cosa, ti rendi conto, come abbiamo detto più volte, che sarebbe opportuno che lo tesaurizzaste questo discorso, che ogni intervento è un caso a sé, che anche quelli che ti vengono venduti come interventi di routine saranno di routine per quello che fa, ma quello che sta sul tavolo che viene aperto è meno di routine. E quindi tu ti rendi conto di tutta una serie di dimensioni del rischio delle quali non eri assolutamente consapevole prima. E stavi meglio, paradossalmente, perché non lo sapevi, no? Come dice il proverbio, occhio non vede, cuore non vuole. Tranquillo. Oggi lo sai. Oggi se tu dovessi dar retta al bugiardino dell'aspirina, non la prenderesti. No, non lo leggi e te ne freghi, però se lo vai a leggere c'è tutta una serie di cose che non capitano mai, però se non sa mai, quindi potrebbe pure darsi che. E quindi ci sai che c'è, mi tengo il mal di testa, mi tengo l'influenza, mi tengo quello che magari passa senza che ci metto il carico da 12 giri. Ma come è l'aspirina, figuriamoci appunto un'operazione anche banale. Quante volte leggete ah, ha fatto semplicemente una riposizione, è morta. Ok, semplicemente palle, che vuol dire semplicemente? Parliamone. Gli hanno messo degli strumenti dentro, hanno sottratto dei tessuti, hanno scombinato tutti gli equilibri, non mi pare tanto semplice fondamentalmente. E questo è il problema, capite? Quando noi cominciamo a renderci conto di tutto quello che può succedere, questa maggiore informazione non si traduce in una maggiore serenità e in un maggior benessere, ma si traduce in aumento della percezione dei rischi. Quello è il problema. Quindi tutta questa cosa, da un certo punto di vista potremmo chiamarla un po' un ulteriore step della dialettica dell'illuminismo, che era quello di uno dei punti fondamentali della scuola di Francoforte, no? Dicevano Adorno e Horkheimer che l'illuminismo riesce regolarmente ad ottenere il contrario di quello che cerca. Devo dire che noi effettivamente ci siamo riusciti in modo piuttosto brillante, perché per metterci l'anima in pace abbiamo cercato l'atomo, abbiamo cercato il sapere, abbiamo cercato tutte queste procedure, tutto quello che queste ci hanno portato è stato praticamente in vaso di Pandora. Non abbiamo più l'anima in pace, manca a sbatterci al muro fondamentalmente, no? Perché lo sappiamo perfettamente tutto quello che può succedere. E non solo lo sappiamo, ma non sappiamo quando e se succede, per cui stiamo nella situazione peggiore in assoluto che potevamo immaginarci. Quindi, dice giustamente Beck, che tutta questa serie di problemi, che sono ovviamente quelli della medicina, li abbiamo declinati in modo molto micro, nel senso che sono quelli che riguardano, non mi devo vedere, io sono terrorizzato, però le centrali nucleari sono a livello macro, no? Il problema della centrale nucleare non è un problema mio, è un problema di tutti quelli che stanno intorno perlomeno a 50 km, per non estendere il discorso. E qual è il problema di questo tipo di condizioni? Dice giustamente Beck, e questo lo dice molto tempo fa, per cui dobbiamo essergli grati. Sfuggono al controllo istituzionale. No, quindi abbiamo da quell'altra parte lo Stato che deve controllare, e da quest'altra parte degli autori che ci dicono lo Stato non ci riesce a controllare. Lo Stato non è in grado di controllare, perché è chiaro che anche l'idea di controllo è un'idea semplice. Cioè tu controlli fin tanto che ci sono poche cose da controllare, ma quando queste cose da controllare aumentano esponenzialmente, ma che controlli? Come fai a controllare? Voglio dire, noi abbiamo tutta una serie di controlli istituzionali sulla costruzione delle strade, faccio un esempio. Poi alla fine, in ultima analisi, non sappiamo mai chi è che c'è lì, perché ci sono i subappalti, i controsubappalti, quelli che si vendono le cose, quelli che hanno fatto il certificato antimafia, dopodiché danno la cosa all'azienda mafiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi al telegiornale che è successo? Hanno finalmente fatto le case per i terremotati della campagna, 31 anni, e l'hanno fatta male. Dopo 31 anni sono riusciti a farle col calcio a struzzo in metallo sbagliati, perché non sono in grado di garantire nessun tipo di sicurezza. Dove stanno i controlli? La casa dello studente dell'Aquila l'hanno appena fatta, dove stanno i controlli? Funziona il controllo? No, semplicemente no. Perché è tutto talmente complicato, è tutto talmente ormai sfuggente per molti versi, che i controlli non funzionano più. Capite? Noi continuiamo a pretendere controlli, continuiamo a pretendere i pattugliamenti per fermare gli immigranti, i pattugliamenti alle frontiere, blocchiamo internet, mettiamo le password, controlliamo la gente agli aeroporti, fa ridere. Quello che vuole passare all'aeroporto passa. Ne puoi giusto rompere male a me. Ah, io dovrei rotto le scatole, io poi entro e c'è uno che è passato tranquillamente un suo C4 e saltiamo tutti in aereo. È una grossa soddisfazione. Però è un'idea il controllo, non me la passi, sto controllo funziona pochissimo. E perché funziona pochissimo? Potrei aggiungere, tanto per lasciarvi lo spunto di riflessione. Funziona pochissimo perché il controllo vero, quello efficace, è quello che c'è dentro io. E l'unica forma di controllo che io posso avere sull'avere un certo prodotto di una certa qualità è che quello che produce quella cosa in qualche misura si senta vincolato a farla bene. Perché se questo non c'è, e vale invece il discorso dell'azione razionale rispetto allo scopo, quello che costruisce deve mettere 80 di cemento, ce ne mette 40, questo costruisce il doppio. È facile, non c'è nessun modo per controllarla questa cosa. Se non è un vincolo interiore al ben lavorare, all'essere responsabili per quelli a cui casca in testa la casa, a tutta una serie di cose, se manca tutta questa dimensione etica, non c'è verso di controllare, perché fatta la legge della vado d'inganno, è continuo. Non c'è nessuna base per la quale tu riesci a essere sicuro di un qualche prodotto, a meno che tu non controlli ogni step del prodotto. Ma comunque lì si ripropone una grande questione: chi è che controlla i custodi? Chi controlla i controllori? Perché devo fidarmi del fatto che quello che ha controllato lo step sia uno bravo e non sia venduto e non sia corrotto? Finisco più. Vedete che è una catena infinita. Quindi il grande problema sta esattamente lì, ovvero nel fatto che questo sfuggire al controllo istituzionale deriva anche, al di là della complessità attuale delle procedure, da un affievolimento della percezione interiore di responsabilità verso gli altri, quindi da un'attenuazione veramente problematica del sistema delle aspettative. Cioè, se tu ti aspettassi che casa che hai costruito crollasse in testa alla gente, secondo me dovresti avere qualche tipo di problema, e che purtroppo non succede più. Cioè, ci convivi piuttosto bene, al momento in cui tu ci convivi piuttosto bene, la cosa è finita, non c'è altro da fare, capito? Cioè, nel momento in cui il foro interiore non riesce più a sostenere neanche delle responsabilità così importanti come la vita di tanta gente, non c'è modo di metterci una prezza, non vedo come. Quindi loro sono molto ottimisti, ma io francamente ho qualche serio di fare, qualche serio di dubbio.
10 all'uno.
Ok, allora parliamo di quest'ultima cosa e poi vi lascio andare. Oh, allora ci dice Beck, recependo quello che abbiamo detto a proposito dell'impronta ecologica, che non solo c'è questo incremento di rischi e di riflessi negativi dell'agito, no? Quindi inquinamenti, mancanza di certe cose, acque non bevibili o scarse, eccetera, eccetera. Ma i conflitti centrali, oggi come oggi, sono più sulla distribuzione dei mali che non sulla distribuzione dei beni. E credo che la questione dell'immigrazione che stiamo vivendo in questi giorni sia perfettamente descrittiva di questo discorso, no? Cioè, qui non lottiamo più per accaparrarci qualcosa di positivo, ma lottiamo per evitare qualcosa di negativo, che è abbastanza diversa da una prospettiva. Quindi oggi come oggi che succede? Che la lotta a chi se becca l'immigrato la sta perdendo il sud, non è che questo mi stupisca molto, e devo dire sono piuttosto sorpreso che ci siano alcuni parlamentari a cui sembra una cosa inconcepibile, ma avendo la Lega al governo non riuscivo a capire come potesse essere che andassero in barbrembana questi nostri immigrati. Però la dimensione è esattamente quella, lo stesso problema quale? Quello delle future centrali nucleari, se dovessero esserci, no? Tutte le regioni hanno detto sì, chiamatevele voi, altri, quindi so dove le metteremo. La faccenda dei rifiuti di Napoli, ne vogliamo parlare? Parla un'altra volta di emergenza, il concetto di emergenza è un concetto ormai quasi comico, perché, ripeto, vi ricordo, l'emergenza è un qualcosa che accade una tantum e ti coglie allo strumpista. Se tu tutti gli anni c'è un'emergenza, la chiama in qualche altro modo, perché fa ridere i sassi chiamarla ancora emergenza, però noi continuiamo perché siamo le gocce. Ma ad ogni modo direi che la cronaca vi mette davanti agli occhi tutta una serie di esempi di questo genere, no? E Beck, non essendo italiano, li ha mutuati da altre culture, perché anche gli altri in qualche misura si trovano più o meno in questa condizione. Noi credo che siamo molto più espliciti ed espansivi da questo punto di vista, però il problema è esattamente questo, ed è un problema che segnala, vi ripeto, un fallimento generalizzato. Questa cosa non la diciamo, però è vera, nel senso che la cultura, ripeto, è una cultura che dovrebbe servire a un incremento del benessere. Ma nel momento in cui le lotte non sono più manco per il benessere, ma sono solo per attenuare il malessere, c'è qualcosa che non quadra. Questo è il punto. La cosa che dobbiamo porci, la domanda che dobbiamo porci, è che tipo di senso ha una cultura di questo tipo? Ripeto, sarà drastico dire che avremmo fatto meglio a fare cacciatori e raccoglitori, ma c'è un qualche cosa di vero. Soprattutto in una cultura dove il tempo del lavoro viene percepito da un certo punto di vista in modo, come dire, adorante, perché è il modo di mangiare, in qualche modo, quindi vorresti lavorare, però peraltro non vedi l'ora che finisca di lavorare per poterti fare gli affari tuoi. Ma allora, no, non era meglio fare un sistema nel quale lavorava meno? Visto che tra l'altro questo lavoro manco serve, che si tratta di cose fondamentali, posso pure capire, ma quello che lavora per produrre l'ennesimo evitatore, poi parliamone, starebbe molto meglio al mare, in vacanza, a farsi gli affari suoi, a gozzomigliare, quello che gli pare, ma non c'ha senso questo discorso, no. E soprattutto quando questo discorso porta poi appunto a catastrofi ambientali, porta alla fuga costante da tutte le possibili rogne possibili e immaginabili. Ma non so se avete visto il tono della pubblicità in televisione, ma noi stiamo costantemente in difesa. Cioè, non c'è proprio nessun tipo di tentativo di espansione, non c'è nessun tipo di alleggerimento, cioè la perenne difesa. Difenditi dagli agenti inquinanti, difenditi dai raggi del sole, difenditi dai radicali liberi che ci hanno fatto domande, questi radicali liberi che non sono più, ma è un continuo. Cioè, guardateli in un'ottica lievemente diversa, ma tutti gli spot in televisione che ti dicono che tu sei perennemente sotto attacco e quindi devi dotarti di tutti i possibili sistemi di protezione esistenti, la crema che ti protegge contro i sette segni del tempo, la crema che ti fa snellire mentre dormi, la crema che ti protegge dai raggi UVA e tutte queste altre cose che vengono usate in modo assolutamente felicistico, perché poi di che cazzo non sappiamo di che sono i raggi UVA, qualcuno è in grado di descrivermi i raggi UVA, no, però sa che fanno male, e quindi quelle lì stanno un passo avanti, e mangi male, i grassi ti attaccano al fegato, insomma è una rottura di palle perenne, una rottura di coglioni costante. Però è chiaro che traduce il clima, capite? Il clima è questo, noi non siamo più contenti di andare al sole, andiamo al sole e siamo terrorizzati di andare al sole perché ci può venire il melanoma, e allora ci mettiamo quintali d'estrate delle cose care, che sono quelle che scadono, sono già scadute l'anno scorso, non le posso più usare perché se non me devo versare addosso a litri perché altrimenti non le uso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è ridicolo. Non so se vi rendete conto, cioè se ragionate su questa cultura con un attimo di serenità, è una cultura patetica. Allora, se io fossi l'extraterrestre verrei, come dicono tanti dei vostri anche colleghi che sono in vena di complotti, ma me ne andrei a razzo, ma perché devo scendere in un posto del genere? Cioè che, chi me lo fa fare? Miliardi di imbecilli che si aggirano, ma praticamente mi risparmio, torno fra qualche secolo quando si saranno sterminati e magari mettiamo le cose un attimo in ordine, ma non si capisce perché dovremmo parlarci con gli extraterrestri. Cioè, che gli dobbiamo dire? Uno che viaggia, riesce ad andare in pianeta, viene qui e ce l'ho a noi. Scusate, tornare un'altra volta, forse andrà meglio. Però di fatto il concetto è esattamente questo. Quindi capite che quando cominciate a guardare anche un minimo il tono generale della comunicazione, e da questo punto di vista la pubblicità credo che sia una delle cartine tornasole in assoluto migliori di cui disponiamo, vi rendete conto che effettivamente noi non stiamo facendo altro che proteggendoci. E questo non è un buon segno per una cultura, perché una cultura in espansione, come dice il termine, dovrebbe essere una cultura che esce verso l'esterno, che è serena di sé, che è in grado di fare cose. Noi non siamo in grado di far altro che proteggerci da ciò che abbiamo fatto. L'apprendista stregone in confronto non è nessuno. Ci vediamo giovedì.